intanto grazie, grazie davvero, e in realtà dopo la presentazione di Michele, diciamo, ci sarebbero moltissime cose, diciamo, da dire per arrivare poi alla domanda di Paolo. La prima della cosa che vorrei segnalarvi è, diciamo, quello che è successo in quella tabella che Michele vi ha presentato, dell'evoluzione dei lavoratori poveri dal 2006 al 2017. Se fate, diciamo così, riferimento a quello che era la situazione normativa negli anni presi a riferimento, il 2006 è, diciamo così, probabilmente il primo anno nel quale gli effetti di quella che comunemente si chiama la legge Biagi aveva cominciato a produrne. La legge Biagi è del 2003, diciamo che la prima stagione contrattuale, per rispondere appunto alla domanda di Paolo, nella prima stagione contrattuale a valle dell'entrata in vigore della legge Biagi si è sviluppata, diciamo, una capacità di resistenza, per cui si è limitati contrattualmente l'ingresso delle tipologie più precarizzanti, si è contrastato in qualche misura e si è tentato di fare proposte alternative. Il 2017 è, diciamo così, la conclusione di un ciclo in cui, appunto, per dirla proprio fuori dai denti, il movimento sindacale, il movimento operaio, ha subito una sconfitta. Il 2017 è il secondo anno di, diciamo così, sterilizzazione dell'articolo 18. Quindi, per parlarci, diciamo, fuori dai denti, in questo decennio non solo la normativa precarizzante della prestazione ha seguito il suo corso, ma dobbiamo dircelo, anche le fasi nelle quali, diciamo, la politica almeno rappresentava l'esigenza di contrastare quei fenomeni, quella politica ha fallito. Questo dobbiamo dirci. E naturalmente, quindi, i riflessi di questo fenomeno si sono scaricati sulle persone che lavorano. Non lo voglio buttare in fallo. Aggiungo anche un'altra cosa, e cioè che una cosa che è difficile da quantificare, però forse su questo Michele ci può aiutare, sono cambiati i luoghi di lavoro, perché uno degli effetti delle scelte che sono state, diciamo, preannunciate peraltro nel libro bianco del 2001, quello appunto coordinato da Marco Biagi, erano sostanzialmente, da un lato, la moltiplicazione delle tipologie di impiego e la liberalizzazione di gran parte delle tipologie, diciamo così, più precarizzanti, a cominciare dal contratto a termine per andare al part-time, ma il secondo filone, giustificato dall'esplodere della globalizzazione e quindi dalla concorrenzialità che nuovi paesi, diciamo così, sviluppavano nei confronti delle produzioni storiche del nostro, era la necessità di adeguare flessibilmente, appunto, la struttura dell'impresa alle esigenze volta per volta dell'economia. Tradotto, rendere più facile il ricorso all'appalto, alle terziarizzazioni e alle cessioni di rami d'azienda. Questo ha significato una spinta alla, diciamo, riduzione delle tutele delle persone, anche delle persone che godevano del contratto a tempo indeterminato e pieno, perché appunto venendo meno il vincolo che un legislatore, udite udite, del 1960, quindi governo centrista, neanche centrosinistra illuminato, governo De Gasperi, no, non era De Gasperi, era, no, no, era l'ultimo Pretambroni, non mi ricordo quale fosse, adesso credo Pella, però non voglio impiccarmi, però quella legge, che era la legge contro l'intermediazione di manodopera, stabiliva, e fu abrogata, indovinate, indovinello, nel 2003, stabiliva che il ricorso all'appalto era possibile, naturalmente, a condizione che i lavoratori che erano oggetto dell'appalto dovevano continuare a godere delle stesse condizioni contrattuali dell'impresa da cui erano stati appaltati. Della serie, puoi, diciamo, incentivare la frantumazione dell'impresa, ma solo se chi ti fa quel servizio, chi si offre di fare quel servizio, ti dice che lo fa meglio di quanto loro potresti continuare a fare tu. Non che lo fa, ma a un costo minore. Allora, questa, diciamo così, queste tendenze, quindi da un lato una disponibilità normativa per incrementare i rapporti di lavoro precari, dall'altra una disponibilità normativa a rendere l'impresa sempre meno un'impresa, chiamiamola così, stabile di per sé, il combinato disposto, come dice in questi casi, ha prodotto appunto quell'evoluzione dal 2006 al 2017 che Michele ha rappresentato. Ora, saltiamo tutto il resto, arriviamo alle questioni, diciamo così, pratiche. Si può fare diversamente? Qui c'è un'esperienza, c'è un'esperienza recentissima, che è la Spagna. E la cosa paradossale è che il governo spagnolo ha utilizzato l'arrivo dei fondi comunitari connessi alla post-pandemia, il famoso Next Generation, per contrattare con la Commissione europea la riforma del proprio mercato del lavoro in senso, chiamiamolo così, della stabilità e del progresso. Perché la riforma spagnola si regge su tre cose. Uno, ripristino della centralità del contratto di lavoro nazionale con la possibilità del contratto integrativo soltanto di migliorare ma non di peggiorare. Due, riduzione di tutte le forme non a tempo indeterminato a due soltanto, una, diciamo, di apprendistato per l'ingresso e l'altra di tempo determinato giustificato esclusivamente da esigenze temporanee dell'impresa. Tre, divieto di ricorrere all'appalto a meno che non sia appunto appalto inteso, diciamo, in termini generali, cioè tutte le forme di esternalizzazione, a meno che non siano giustificate dal miglioramento del servizio e delle condizioni di lavoro delle persone. La cosa divertente è che, diciamo, nella nostra discussione sul PNRR, la voce "con tutti sti soldi che arrivano, proviamo a farli funzionare per migliorare il nostro mercato del lavoro" non c'è stata. E non c'è stata perché, diciamo così, ha avuto il sopravvento, prima ancora che qualcuno lo potesse dire, la tesi smentita dall'esperienza spagnola del "oh, mi raccomando, non si può fare altro che cose eccezionali con i soldi dell'Europa, non si può modificare strutturalmente delle condizioni in essere perché questo l'Europa non lo consente". l'Europa in Spagna l'ha consentito. Quindi se ci si poteva anche provare, abbiamo deciso che non ci si provava neanche. Però appunto quelle tre cose che ho provato a dire, cioè rafforzamento del sistema contrattuale, riduzione delle tipologie precarie e loro, diciamo così, finalizzazione, e tre, contrasto alle forme, diciamo così, più spicce di frantumazione dei cicli produttivi, beh, sono, secondo me, appunto, le cose sulle quali bisognerebbe provare a concentrarsi anche qui. Da questo punto di vista, io penso che il documento del gruppo di lavoro del quale Michele ha fatto parte abbia, diciamo così, delle qualità, intanto per la qualità dell'analisi. Adesso non è solo ovviamente merito di Michele, ma insomma quella qualità di analisi anche delle criticità dell'indice europeo eccetera, secondo me sono, magari fossero, come dire, acquisite dal dibattito pubblico. C'è un lungo lavoro di 150 ore dei commentatori da immaginare, perché, diciamo così, sturare le orecchie è difficile, però insomma sarebbe già una cosa bella. E anche per l'onestà, diciamo così, intellettuale con la quale le proposte vengono avanzate, non nascondendosi le criticità e le difficoltà. Ora io diciamo, non dico nulla sulla proposta degli in-work benefits, bisogna dirlo in inglese perché sennò non si è moderni, ma insomma del sostegno pubblico a chi guadagna poco, perché sono assolutamente d'accordo con Michele e quindi non ci aggiungo nulla, nel senso che è una stortura, è una cosa oltretutto, diciamo, particolarmente delicata in un contesto come quello italiano di prevalenti piccole imprese, per cui, diciamo, il rischio che giustamente il gruppo di lavoro paventa, che quel tipo di sussidio si traduca sostanzialmente in un sostegno all'impresa che giustifichi così il fatto di non aumentare le retribuzioni o addirittura di ridurle, è un problema serissimo. E quindi, diciamo così, esattamente. Vengo invece a un punto sul quale io penso anche la mia organizzazione, l'organizzazione nella quale, diciamo, merito ormai da pensionato, debba fare un passo in avanti, che è la questione del salario minimo legale. È un tema sul quale, diciamo così, ci si potrebbero fare non serate ma giornate intere di riflessioni. La faccio molto breve, chiedo scusa ai giuristi presenti per la, diciamo così, accetta con la quale andrò. Noi siamo in certo senso vittime dell'articolo 39 della Costituzione. Articolo 39 della Costituzione è fatto di quattro commi, il primo dei quali dice, parole sacrosante, l'organizzazione sindacale è libera, e, come dire, venendo dal 25 aprile, come dire, non si poteva dire meglio. Il guaio è che i commi dal 2 al 4 dicono che cosa deve essere il sindacato per poter, una volta registrato e assicurato il proprio ordinamento interno democratico, in proporzione ai propri iscritti, stipulare contratti per la categoria che abbiano valore erga omnes. E qui ci sono due problemi. Uno, nessuna organizzazione sindacale dal 1948 in poi si è registrata. Primo, la CGIL fino a quando era, diciamo, unitaria, perché appunto unitariamente non si riusciva a mettersi d'accordo. Dopo la scissione la CGIL aveva qualche timore che registrandosi Scelba prendesse gli elenchi degli iscritti e, diciamo così, facesse delle operazioni non proprio simpatiche, la CISL, perché il suo codice identificativo era nulla dalla legge, tutto dalla contrattazione. Quindi guai a voi, Stato, e non, se, risentite queste cose nelle parole di Luigi Sbarra in queste settimane, in questi mesi, guai a voi politica, legislatori, pubblico, Stato, istituzioni, a interferire nella libera dialettica del sindacato e delle parti sociali. Il combinato disposto di queste cose ha impedito l'applicazione dei commi dal 2 al 4 dell'articolo 39, e rimanendo soltanto il primo, ognuno che vuole si fa il proprio sindacato, ma soprattutto la propria associazione di rappresentanza delle imprese. Perché il problema dei 980 contratti depositati al CNEL non deriva dal sindacato, ma deriva dal fatto che i padroni, scusate il termine, diciamo così, un po' desueto, non si fanno più facilmente rappresentare dalle antiche associazioni datoriali, Confindustria, Confcommercio in primis. Perché? Perché la corporativizzazione, diciamo, come nel mondo e in Italia, ma diciamo così, fa passi in avanti, e quindi io mi identifico più con il mio collega che fa le stesse mie cose che non con siamo datori di lavoro di un settore, diciamo, grande, ampio, eccetera, eccetera. Per cui questa cosa che cosa determina? Determina il fatto che io mi faccio la mia associazione. La prima cosa che faccio, una volta andato uscito dal notaio con il mio atto costitutivo, chiamo il sindacato e gli dico: ci facciamo un contratto per conto nostro, e aggiungo, ci facciamo pure un ente bilaterale per conto nostro, così eventualmente proviamo a spartirci un po' di soldi. La dico proprio, come dire, brutalmente. Non è facilissimo resistere a questo, perché diciamo, il passo successivo è appunto chiamare un consulente del lavoro e dire: oh, sapete che c'è? Da domani, in forza dell'articolo 39 primo comma, invece di applicare il contratto dell'industria metalmeccanica, io applico il contratto di pizze e fichi. Poi eventualmente un giudice mi dirà che non si può fare, oppure che si può fare, ma io dovevo mantenere, in base all'articolo 36 della Costituzione, le retribuzioni da cui venivano i lavoratori, eccetera, eccetera, ma nel frattempo ne ho assunti altri 5. E a quei 5, siccome non hanno alle spalle un contratto pregresso, io gli continuo a applicare il mio contrattino farlocco. Il che naturalmente determina che in quel posto di lavoro si applicano due contratti, che non è esattamente la manna dell'avanzata del proletariato verso il palazzo d'inverno. Lo dico quindi per dire che io penso che i tempi siano maturi perché ci sia, diciamo così, una attualizzazione della discussione sull'articolo 39. Vi tralascio, perché non voglio torturarvi ulteriormente, gli sforzi e i tentativi che in questi anni, in questi decenni pure sono stati compiuti, sia pattiziamente, il patto per la fabbrica, il testo unico del 2014, sia anche legislativamente, perché il mitico accordo Ciampi del 1993 aveva anche al proprio interno una parte che era quella della rappresentanza nei posti di lavoro, in cui, diciamo, in qualche misura si pensava, Massimo D'Antona pensava, che quello poteva essere, diciamo, il canale attraverso il quale, sulla base della storia peculiare del sindacato italiano, si potesse arrivare di fatto all'applicazione, senza dirlo, del quarto comma dell'articolo 39. Non è andata così. Marchionne, da questo punto di vista, ci ha spiegato nei fatti che non andava così, perché bastava che la più grande impresa uscisse dalla più grande associazione perché, diciamo, si aprisse, diciamo, davanti agli occhi di tutti il problema che, appunto, se si regge tutto sulla volontà, la volontà può anche decidere di smontare quello che la volontà aveva costruito nel tempo. Quindi io penso che dobbiamo fare un passo avanti, e l'occasione ci è offerta per una volta l'Europa ci aiuta, dalla discussione in Italia della direttiva europea sul salario minimo, perché la direttiva europea, che è stato un parto di infinita complicazione, dice sostanzialmente agli Stati membri di scegliere: volete avere un salario minimo legale, e allora deve essere adeguato. No? Perfetto. Ma l'alternativa è che si abbiano contratti collettivi di valenza generale. L'Italia, come Stato membro, è classicamente seduta tra due sedie, perché non ha il salario minimo per legge, e in base all'articolo 39, primo comma, bla bla bla, ma non dal quarto comma, non ha la valenza universale dei contratti collettivi che stipulano pure le organizzazioni comparativamente più rappresentative. E cioè, un disegno di legge di prima firma la ex ministra Catalfo, presentato quando non era ministra del lavoro, ma era presidente della commissione lavoro della passata della legislatura pre-Conte 2, Catalfo, che fa un tentativo, io penso intelligente, di far fare un passo avanti alle, diciamo così, antiche e contrapposte posizioni. Perché dice sostanzialmente, adesso la sintetizzo anche qui: il salario adeguato e sufficiente di cui è l'articolo 36 della Costituzione è quello stabilito dai contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali. Il criterio per la maggiore rappresentatività è definito per legge ed è il rapporto sostanzialmente tra quanti voti si prendono nelle RSU, quanti iscritti si hanno e qual è il totale dei lavoratori, per i lavoratori, e quante sono le imprese e quante sono le imprese associate per i datori di lavoro, e questo è un unicum nella storia. E comunque, dice il disegno di legge, non può la retribuzione minima del lavoratore essere inferiore ai 9 euro orari, non specificando se sono 9 euro retribuzione paga base, 9 euro paga base tredicesimo, 9 euro paga base tredicesimo e TFR, come dalle tre colonne della tabella di Michele, non specificando. Però, diciamo così, l'impianto io penso che debba essere preso seriamente. E lo dico distinguendomi, tanto siamo tra noi, dalla posizione ufficiale di CGIL e CISL UIL che, diciamo così, arriva a dire cose sacrosante la CGIL, legge sulla rappresentanza e il valore erga omnes conseguente dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni appunto riconosciute comparativamente più rappresentative. Io penso che si debba fare un passo in più e dire, facendo un passo in più, guardate, sono consapevoli della delicatezza del passo in più, perché sarebbe la prima volta nell'era della Repubblica che il legislatore, e non le parti, il legislatore indica una cifra come tale da assicurare, diciamo così, l'esistenza libera e dignitosa di come l'articolo 36 della Costituzione. E come voi capite, il legislatore, una volta che la scrive, la può anche cambiare. E l'esempio degli Stati Uniti sotto Reagan è la dimostrazione che si può aumentare, ma si può anche diminuire. Quindi non è una robina del tempo, vabbè, che te frega, a te tanto hanno scritto 9 euro, ma tanto, no, è la prima, significa accettare un precedente, ed è, diciamo, una cosa della quale bisogna essere consapevoli. L'ho fatta troppo lunga, però ecco, io penso che sia questo il cuore del dibattito. Da questo punto di vista mi differenzio, diciamo così, dalle conclusioni a cui è arrivato il documento di Michele. Quello di Michele, siccome è consapevole del casino, diciamo, che ho provato a riassumere, fa un passo indietro, cioè dice, proviamo a sperimentare da qualche parte. Ecco, io penso che si parte male se, diciamo, all'uomo si offre già una scappatoia, perché la scappatoia, diciamo così, la identifico nel senso che i problemi che ho cercato di identificare prima ci stanno tutti, anche nella sperimentazione parziale, e quindi tanto vale, diciamo così, provare a aggredire il toro per le corna. Ultime due cose, e poi davvero la smetto. C'è una lucetta in fondo al tunnel a proposito di part-time, perché normativamente, io sono d'accordo con Michele, è proprio molto difficile pensare a qualcosa, a meno che non si provi anche qui a prendere il toro per le corna. E cioè, siccome ci hanno raccontato per una vita che con la globalizzazione, la digitalizzazione, eccetera, eccetera, il lavoro 8 ore, 40 ore, 11 mesi l'anno, 35 anni per la vita, è una storia del Novecento, bla bla bla, eccetera, cioè, che invece adesso andrà tutto su e giù, flussi, plessi, eccetera, eccetera. Bene, proviamo a prenderli sul serio. Ma questo che cosa ha a che fare con il fatto di avere rapporti di lavoro a termine? Proviamo a vedere se esiste una forma di impiego in grado di essere coerente con un andamento non piatto dell'attività lavorativa, e nello stesso tempo garantiamo a quei lavoratori, a quelle lavoratrici, una retribuzione adeguata, ma anche e soprattutto una copertura salariale e previdenziale nei periodi di non lavoro. Ora, l'ultima legge di bilancio scrive una cosa strana ma divertente, cioè che ai lavoratori a part-time verticale ciclico è definito in legge di bilancio un fondo per la copertura economica nei mesi di non lavoro. Ora, questa è una storia che chi viene come me dalla Vilcans, diciamo così, c'ha ancora le cicatrici addosso, delle inservienti delle scuole, delle mense scolastiche, le quali ovviamente quando la scuola è chiusa non lavorano. E secondo l'Ips, e purtroppo secondo anche la Corte Costituzionale, durante quei mesi in cui la scuola è chiusa, ma loro sono assunte a tempo indeterminato col part-time verticale, non hanno diritto alla NASPI. Perché? Perché lo sapevano che la scuola chiudeva. E quindi la loro disoccupazione non è involontaria. E siccome noi tuteliamo solo la disoccupazione involontaria, quello lo sapevano, quindi niente. Mentre il lavoratore stagionale, poverino, il 30 settembre, porca miseria, mi chiude la pensione di Rimini, io non lo sapevo. E quindi a lui sì, bisogna dargli la NASPI nei periodi, sacrosantemente, ovviamente. Invece la signora che distribuisce la pasta alla scuola non lo sapeva. Ora, finalmente il legislatore, siccome mai e poi mai si può dire che la Corte Costituzionale ha scritto cazzate, perché questo non si può dire, però ha detto facciamo un fondo e ha stanziato anche delle risorse, non tantissime, ma ha stanziato delle risorse perché nei mesi in cui appunto la scuola è chiusa, quelle non campino, diciamo così, d'aria, ma appunto abbiano una forma che si avvicina, perché non può essere la NASPI, ma si avvicina alla NASPI. Ora la mia domanda è se questo non possa essere, diciamo così, un tassellino per una proposta di politica contrattuale, di politica salariale in futuro, che appunto non scappi dai problemi legati alla globalizzazione e alle nuove forme di prestazione, ma nello stesso tempo, diciamo così, non cada nella non c'è niente da fare, tocca sempre avere rapporti di lavoro precari. Grazie.